La quale naturalmente ci troviamo a parlare perché siamo nella sosta, perché lui è salito alle luci della ribalta anche in nazionale, quella doppietta, insomma lo ha messo anche in un posto, in un alveo, insomma più alto rispetto a quello in cui era. L'altra riflessione invece è legata a Raffaele Palladino, cioè l'attuale tecnico della Fiorentina. Ne parliamo con un decano, direi, degli allenatori come Giovanni Galeone, che ringraziamo per essere qui con noi su Radio Firenze Viola. Mister Galeone, ben trovato, buonasera.
Grazie, buonasera, grazie.
Buonasera. Allora, posso chiedere, al di là del fatto che uno dei motivi che ci ha portato a chiamarla è poi la bella intervista che ha rilasciato a Corriere dello Sport su Gasperini, che è prossimo avversario della Fiorentina, anche su Allegri, e poi ci arriveremo, io volevo una sua riflessione sul percorso di Palladino alla Fiorentina. Cioè, le spiego quello di cui mi sto trovando a discutere con gli ascoltatori, con gli ospiti, spesso in queste settimane, soprattutto in questa di pausa. Palladino veniva a Firenze con un anno e otto mesi di esperienza sulla panchina del Monza e nient'altro, se non prima la primavera. Arriva a Firenze in una Fiorentina con che è stata ricostruita, che ha fatto tantissime cessioni, tantissimi acquisti anche di buon livello, però ha cambiato tanto, e al 27 marzo si trova all'ottavo posto ma a 5 posti da un posto in Champions League. Ora, quello che io domando anche un po' come provocazione però è: ma da Palladino che cosa ci si poteva aspettare di più di quello che ha fatto in questa stagione per la Fiorentina? Volevo chiederla anche a lei.
Io non lo so cosa si aspettano a Firenze. Certo, secondo me non ha fatto male, assolutamente. È un ragazzo giovane, è un ragazzo che a Monza ha fatto più che bene, ha fatto benissimo negli anni di Monza, con l'intuizione probabilmente di Gagliani, di Berlusconi stesso. Però ha preso il posto a metà campionato e ha portato il Monza prima in Serie A, poi una buonissima annata in Serie A, e insomma ha fatto bene, si è meritato questa panchina della Fiorentina, anche se dicevano che sarebbe rimasto a Monza per quanto era stato fatto per lui, no? Però insomma sta facendo secondo me abbastanza bene, una squadra nuova, lui ha portato qualche giocatore come Colpani dal Monza, ma non hanno reso forse quanto ci si aspettava da loro, soprattutto da Colpani, ha avuto probabilmente degli infortuni, degli incidenti eccetera, però per esempio ha trasformato Chini in quello che è diventato, insomma. La Juventus si era privata di questo attaccante e questo attaccante ha dimostrato tutto il suo valore nella Fiorentina, probabilmente anche grazie al gioco che gli dà Palladino.
Sì, mi sembra più che giusto, e volevo chiederle una valutazione anche poi su Niccolò Fagioli invece, che è una persona che conosce molto bene, come lei, come Massimiliano Allegri, ne parlò benissimo già quando era 17enne, no? Dicendo che era un calciatore che faceva delle cose con una naturalezza che si vede molto di rado. La Fiorentina, anche qui, sempre sull'asse Juventus-Fiorentina, a gennaio l'ha preso, comunque lo ha pagato forse anche più di Ken, cioè anzi senza forse, perché l'ha pagato 18 milioni di euro e ha cominciato a far vedere la sua qualità. Secondo lei qual è un po' l'orizzonte di Niccolò Fagioli, il prossimo sviluppo della carriera del centrocampista?
Sta giocando bene in quel ruolo, deve continuare a giocare in quel ruolo, migliorare ancora, perché la tecnica ce l'ha sicuramente, la visione di gioco anche, a volte alcune situazioni potrebbe migliorarla, e soprattutto nell'ultimo passaggio, però è un giocatore che ha del futuro sicuramente, ha qualità, è intelligente, e trova un allenatore che gli insegna, migliora sicuramente, su questo, perché le qualità ci sono, non è un talento, perché di talento in Italia per ora non ce n'è neanche uno, è un ottimo giocatore, non si può definire un talento.
Perché? Scusi,
perché poi a Firenze avete avuto anche Baggio, se non sbaglio.
Non sbaglia.
Ecco, quindi i talenti sono quelli. Il resto sono buoni giocatori, ottimi giocatori anche, però talento è una cosa che anche uno che non ci capisce niente di calcio va a vedere una partita e dice chi è quello lì, e quello lì è Baggio, o è Totti, o è Maradona, o è...
E lei dice Fagioli ancora a quel livello non c'è.
Perché a quel livello non è che ci si arrivi, a quel livello secondo me si nasce, non c'è niente da fare. Se uno Io ho conosciuto della gente che odiava il pugilato e si alzava di notte per vedere Cassius Clay. Cosa vuole che le dica? Io non capivo niente di pallanuoto, però quando sono andato a Pescara andavo a vedere le partite perché avevo un amico che era presidente della pallanuoto. Io non ci capivo niente, ho detto ma che cavolo è quello lì? Non l'avevo mai visto, ed era male le schiatte, il più grande giocatore di pallanuoto di tutta Europa. Che ora è il braccio destro di Guardiola, amico di, intimo di Guardiola.
Bella,
questi, bella. I talenti sono talenti, i talenti, qualsiasi sport si faccia si vedono subito, anche a gente che non ne capisce niente. In Italia attualmente, se voi vedete anche la nazionale italiana, non ci sono talenti, neanche uno, ci sono ottimi giocatori, buoni giocatori, ma non talenti.
Questa fa male però, mister Galeone.
Fa male, ma ricordate che voi non, forse non ricordate che noi facevamo fatica se doveva giocare Totti o Del Piero, se doveva giocare Baggio o Mancini o Zola o questa gente qui, se doveva giocare Baresi o Scirea, Maldini o Cabrini, insomma, Baresi o Scirea, ma insomma stiamo scherzando, dove sono questi giocatori? Parliamoci seriamente, dai.
Sì, capisco.
Io son convinto che Spalletti avesse ragione quando dopo la sconfitta con l'Italia con la Germania aveva detto in Germania possiamo vincere. Era chiaro che potevamo vincere, perché anche la Germania è una squadra che in questo periodo non dà talenti, è un giocatore che è un tre quarti di talento, che è Musiala e basta, per il resto ha ottimi giocatori, Goreska, Kimmich, Sané, per carità, buoni giocatori, ma non ha talenti.
Ma non talenti, molto no. Interessante.
Le squadre in Germania che sono fortissime, tipo il Bayern o il Borussia Dortmund, perché sono bravi a pescare in Europa.
Sì.
Il Bayern ha pescato Ribéry, Robben, Lewandowski, Coman, Alaba.
Ora Kane.
Tutta questa gente qua. Il Borussia Dortmund, Bellingham, De Bruyne.
Holland.
Perisic. Quindi pescano in Europa bene, hanno probabilmente dei buoni osservatori e fanno le squadre forti, ma attualmente in Germania non ci sono grandissimi giocatori, la Germania è una squadra mediocre. E aveva ragione Spalletti nel pensare che l'Italia avrebbe potuto qualificarsi meglio.
Eh sì, l'abbiamo visto anche negli ultimi minuti. Stefano Prizio ha delle domande per mister Galeone. Bene, non sentiamo. Eccoci, sì, ora ti risentiamo, Stefano.
Giovanni Galeone è qualcosa di più di un decano del calcio italiano. Giovanni Galeone è il guru, uno dei grandi guru del calcio italiano, un maestro del calcio italiano. Allora, tra l'altro, quando chi ha avuto la fortuna di seguirlo negli anni della sua carriera, io ero piccolo ma il calcio lo seguivo, allora Galeone era un po' l'alter ego di Giovanni Sacchi, di Arrigo Sacchi. Giovanni, sì. Vedi, sì. Ho fatto lapsus freudiano,
sì.
Perché Galeone prediligeva il talento calcistico allo schema, alla fissità dello schema. Allora le faccio una domanda molto molto secca e tranchant. Ma Arrigo Sacchi ha un po' rovinato il calcio italiano?
Così,
No, purtroppo direi che lo hanno rovinato nel periodo di Arrigo i brutti imitatori di Arrigo Sacchi. Quando Arrigo Sacchi ha cominciato a giocare col Milan, con naturalmente con la squadra che aveva a disposizione, con la storia del pressing eccetera, che non era, tra parentesi, se uno va a vedere e conosce un po' il calcio italiano, non era sicuramente il primo allenatore che giocasse a zona o in pressing, perché Catuzzi nell'82 a Bari faceva questo prima di Arrigo, e Orrico nella Carrarese, nel Brescia eccetera, faceva il pressing alla zona negli anni in cui allenavo in Serie C, penso un po'. Quindi Arrigo non è stato sicuramente il primo, ha copiato un po' di qua, un po' di là, però dopo ha avuto una squadra a sua disposizione fantastica e ha prodotto quel tipo di calcio che in Europa naturalmente ha fatto esplosione. In Italia è stato copiato male, allora succedeva cosa? Che tutti volevano fare questo malefico pressing e tutti un gruppo a metà campo a menarsi con sta palla sempre per aria che non si capirà più niente, perché non, il pressing non è una storia di correre dietro al pallone basta e menarsi, è una cosa studiata, organizzata bene.
Il sistema.
Il pressing è fatto bene, è fatto senza falli, perché se fai i falli dai la palla a loro e la che tu faccia pressing, insomma. Giusto. Ecco, il pressing deve essere una cosa scientifica, fatta bene, dove il bello del pressing sarebbe recuperare la palla dove vuoi tu recuperarla, per poi andare ad offendere, non per recuperarla tanto per recuperare, insomma. Questa era la mentalità giusta all'inizio del pressing, poi è stato copiato male ed è venuto fuori il casino. Adesso, se vedete, le squadre copiano, hanno cercato di copiare Guardiola, allora via a cercare di copiare Guardiola. Adesso tutti che giocano con la l'inizio con la palla che inizia dal portiere, la cosa dal basso, la costruzione dal basso, tutte queste palle qua, quando il portiere tocca più palle del centrocampista non posso vedere calcio. Quando il mio giocatore arriva al limite dell'area avversaria e vedo che torna indietro, la palla arriva al portiere, al mio portiere, io smetto di allenare, basta, non esiste, perché altrimenti le porte cosa le servono a fare? Quando io vedo per esempio la Fiorentina, io ho visto poco le partite, ho visto per esempio la Fiorentina al primo tempo con la Juventus. La Juventus si continua a tenere questa palla nella propria metà campo, la Fiorentina la lasciava fare, poi appena cercavano di fare qualcosa, tentavano un passaggio, veniva intercettato dalla Fiorentina, partivano, davano la palla a che no cosa e li hanno bucati come grilli, proprio non c'era partita. Il primo tempo che ho visto, poi non ho visto neanche più, la Fiorentina giocava per andare a fare il gol, poi gli altri giocano per tenere il possesso palla, ma il possesso palla se mettono le porte non serve a niente. Se tu hai il possesso palla per 80 minuti e non fai gol, gli altri nei 20 minuti che hanno la palla fanno il gol, a cosa serve avere il possesso palla? Non lo so io,
molto poco. Ma mister Galeone, questo mi fa sorgere una domanda. A Firenze ci dividiamo tanto su Vincenzo Italiano, che in questi tre anni, negli scorsi tre anni, ha fatto questo tipo di calcio con un grande pressing, con tanto possesso palla, e in diversi gli imputavano proprio il fatto che la Fiorentina finiva col 70% del possesso palla e poi ogni tanto con le sconfitte. Palladino invece, come ha visto anche lei contro la Juventus, insomma, fa un gioco molto più non so se definirlo pane e salame, diciamo più concreto, ecco, di sfruttare anche le sue qualità. Però a Firenze c'è l'eterno dibattito: era meglio Italiano o è meglio Palladino? Io glielo posso chiedere, se lei si è fatto un'idea.
Due allenatori diversi, per fortuna, perché altrimenti se dovessero giocare tutti alla stessa maniera, e molti purtroppo non giocano alla stessa maniera, tanto che se voi avete voglia di andare a vedere ogni tanto le partite che fanno vedere nelle televisioni a pagamento, Sky o cose del genere, danno anche partite di categorie inferiori, chiamiamole così, no? Una volta si chiamavano così. La Serie C, per esempio, la fanno molto vedere.
Certo.
Allora, dato che io ho allenato anche spesso la Serie C, ho fatto i miei 7-8 anni tra C2, C1 e compagnia bella, ho avuto la Spal, ho avuto il Pescara, ho avuto il Perugia, che adesso giocano in Cina. Allora vado a vedere, se vedo che queste squadre giocano le guardo per un attimo, perché mi interessa, mi intriga, no? E vedo come giocano, dopodiché voglio andare a vedere la partita che danno di Serie A e giro il canale e porca miseria, molte volte vedo la stessa cosa, giocano alla stessa maniera, giocano in Serie C come giocano in Serie A, la stessa maniera, poi la differenza la fa il singolo, perché ha il numero in più, perché ha la fantasia in più, perché ha il colpo in più, perché ha la tecnica in più, ma il tipo di gioco è esattamente lo stesso. Mentre quando perlomeno allenavo io, Sacchi non giocava come me, Lido non giocava come Sacchi, Pagnoli non giocava come Lido, Mondonico, che voi avete avuto, non giocava sicuramente come giocavo io, anche se è stato mio secondo. Cioè, tutti avevano una loro identità. Adesso in Italia purtroppo manca l'identità di una squadra, manca l'identità di una nazione. E questo perché purtroppo, e voi lo avete avuto lì a Firenze, il genio di Tolalloni è stato cancellato. Aveva programmato a che le società di calcio avessero i settori giovanili, insegnare calcio, non mettere birilli e tattiche, insegnare a giocare a calcio per avere un'identità nazionale. E questo non c'è più, mentre una volta c'era. Ecco, questa è la differenza.
Italo Allodi. Molto bella Galeone, prima di salutarla io le faccio un'altra domanda e le devo fare, perché insomma lei non ha mai nascosto insomma il suo rapporto con Massimiliano Allegri. Tra l'altro mi raccontava anche con Roberto Coretti, no, con cui ha giocato insieme, attuale direttore.
Coretti è stato nel centrocampo uno dei più forti centrocampi che ho avuto il piacere di allenare. Coretti, Chicco Giunti e Max Allegri a Perugia, andati in Serie A. Eravamo ultimi in classifica quando sono arrivato e siamo andati dritti in Serie A come le fusenti, ma con un centrocampo con quei piedi e quelle teste, altro che. E poi tra parentesi Goretti, bisogna sfruttarlo, perché Goretti è uno dei pochi in Italia che ne capisce veramente di calcio e di giocatori. Questo ve lo metto per iscritto.
È un bel endorsement, direi. Però io le volevo chiedere, insomma, siccome di recente anche Furio Valcareggi ha detto che, avendo percepito un po', parlato anche con Allegri da parte dell'ex allenatore della Juventus, ci sarebbe stata in futuro la disponibilità ad allenare la Fiorentina, siccome ogni tanto gli ascoltatori ce lo lanciano il nome di Allegri per il futuro, ma secondo lei potrebbe essere un matrimonio con un senso quello di Allegri alla Fiorentina?
Okay. Come carattere, caratteristiche, sì, sicuramente, insomma. E Allegri è un toscanaccio, dai, è uno di voi, è un toscano in tutti i sensi proprio, poi è molto legato alla tradizione toscana, è un livornese diabolico, insomma, ecco.
Sì.
Penso, però, quindi... non so, lui è uno che ha vinto molto, ci vorrebbe un programma...
Di un certo tipo.
E poi lei ha riaccontato che ha rifiutato il Paris Saint Germain.
No, ma è vero, cioè, ma non solo ha rifiutato il Paris Saint Germain. Una volta ci sentivamo molto di più, lui insomma non era ancora così strafamoso, no? Quindi ci sentivamo di più, mi telefonava, eccetera. Come mi ha telefonato appena Adriano l'ho preso a Milano, Adriano Galliani mi ha telefonato, eccetera, così. Certo. Ma lui mi diceva della storia del Chelsea, della storia dell'Arsenal, del Manchester United, ma poi del Paris Saint Germain non me l'ha detta neanche lui, hanno telefonato a me.
Telefonato
per convincerlo ad andare al Paris Saint Germain. E io gliel'ho detto, Massimo, vai a Parigi, Parigi è altro che una messa, vale, più di una messa a Parigi.
Ha detto per pigrizia però che non c'è andato, no, quindi Livorno-Firenze è molto vicina, ecco, da questo punto di vista.
Lui è molto attaccato qua alla sua tradizione, è molto ad un legame fortissimo con la famiglia, eccetera. Io li ho conosciuti, naturalmente, ero molto legato alla sua mamma, sono stato al suo matrimonio, naturalmente. Valentina era bambina che la teneva in braccio, che mi tirava quando avevo ancora i capelli, quando era a Perugia, quindi sì, ho avuto un bellissimo rapporto con la sua famiglia, eccetera. E quella storia del Paris Saint Germain, dopo io ho continuato a insistere un po', e poi lui si è stufato, mi ha detto, ma a parte che a Parigi vincono tutti, se ci va il Cellotti, se ci va qualsiasi, può andare chiunque, vincono col Paris Saint Germain, ma a Parigi è calcio francese, non è calcio, è Celibi contro Mogliati.
Fantastico. Stefano, hai un'ultima curiosità per il mister Galeone?
Sì, allora una molto semplice: se è mai stato vicino alla Fiorentina in carriera?
Sì, una volta, ma tantissimissimissimi anni fa. Solo che non mi ricordo chi era il direttore sportivo, mi aveva anche già chiamato, portato lì, voleva che andassi assolutamente a Firenze.
Se ci dice gli anni, forse possiamo ricostruire.
Porsche, no, non mi ricordo.
Vabbè, comunque è stato vicino alla Fiorentina in passato.
Sì, esisteva Cosci.
Cosci, io non
Corsi,
ho...
Corsi, certo, Tito Corsi.
Tito Corsi, assolutamente.
Podarsi, Tito Corsi, no, è che non mi ricordo, ma non era ancora i tempi di Cecchi Gori, era molto prima.
Sì,
era Pontello, c'era Pontello, sì.
Sì, bene.
Presidente, dunque, io avevo allenato il Pescara, eravamo andati in A, e la Fiorentina aveva preso Bosco e Rebonato. Che è Rebonato, poi fece niente, poco e niente lì a Firenze, perché tra parentesi a Firenze credo che avesse centravanti Diaz, quindi in pratica giocava Diaz, e Rebonato non poteva giocare se non centravanti, fece un fallimento totale, poverino. Quell'anno prima con me aveva fatto 20 e rotti gol, non giocando le prime tre partite perché era squalificato, le ultime quattro perché aveva avuto un problema. Insomma, così
va bene, però è stato
è una domanda sui massimi sistemi.
Lì, insomma, l'anno dopo Rebonato e Bosco, quegli anni lì, l'anno subito l'anno dopo, forse.
Una domanda sui massimi sistemi, siccome ho capito che a Galeone il calcio italiano contemporaneo non lo entusiasma molto, allora vorrei capire, secondo lei, che cosa ha veramente rovinato il pallone italiano?
Gliel'ho detto prima, la mancanza di settori giovanili dove si tirano su giocatori italiani, e quindi la mancanza di allenatori che insegnino a giocare a calcio. Io ho fatto il settore giovanile non solo da allenatore, sono stato ragazzo e sono stato allenato. Sono stato allenato a Trieste da due, noi li chiamavamo schiavi a Trieste perché allora era tutta Jugoslavia, c'era Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro, Bosnia, era tutto Jugoslavia nell'immediato dopoguerra, e io avevo due allenatori slavi, e le ore che io ho fatto di tecnica individuale lo so solo io, giuro, altro che tattica. Io, Giorgio Ferrini, quello che giocava nel Torino,
Muretto, lui. Cosa faceva? Palleggi, Muretto,
tutto. Muretto, ma ritmo, tempi, perché a destra e non a sinistra, perché corto e non lungo, perché lungo e non corto, perché verticale e non laterale, tutto, il modo di calciare la palla, la velocità del pallone, tutto questo insegnavano, altro che paletti, se tu passi la palla, mi diceva, al tuo compagno e la palla fa tin 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 e ci mette 7 secondi per arrivare, quello che marcava te va a marcare allo stesso a cui hai dato il pallone, tu quando ti vengono a marcare, quel giocatore che viene a marcarti è tagliato fuori, basta, col tuo passaggio è tagliato fuori, non può andare a pressare nessun altro, quindi la velocità della palla, ti insegnavano queste cose, non la tattica, non il 2, il 3, il 4, l'1, poi con andare avanti con l'età si impara anche la disposizione, si impara come coprire il campo, si imparano le diagonali e quelle cose, per carità, ma c'è un'età evolutiva da cui bisogna tener conto, in cui c'è una tecnica, c'è una tattica, c'è un modo, c'è persino l'agonismo, perché no? C'è anche quello, ma a secondo dell'età, e bisogna insegnare questo, non puoi insegnare tutto, in più bisogna fare le cose bene con i ragazzi e lasciare in parte quelli che sono genitori e controgenitori.
Sì, anche quello conta. Giovanni Galeone, grazie mille per essere stato con noi, davvero un piacere.
Grazie mister.
Quanto avete...
Bene, guardi, ora che ce l'ha detto, noi veniamo a disturbarla spesso. Grazie davvero a Giovanni Galeone.